uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon venerdì, buon inizio di fine settimana, cari Angelo ed Angela, e a tutti i nostri ascoltatori di The Soup of the Day. Benvenuti.
Buongiorno.
Ah, proprio insieme adesso rispondete. Vi siete dati un tempo, uno, due,
mi
tre.
Siamo allenati tutta la settimana.
Che bellini, io vi immagino tipo gemellini siamesi, Angelo ed Angela. Ma voi perché vi chiamate Angelo e Angela? Cioè c'è una storia?
Ma sì, la mia storia è che si chiamava mio nonno Angelo e ha rotto tanto le scatole a mia madre, che voleva chiamarmi diversamente, ma alla fine ha dovuto cedere proprio la notte del parto.
Vabbè, ti è andata benissimo però. Cioè, si chiamava Angelo, cioè,
In parte è andato benissimo e quindi ha detto vabbè, va. Mi sono levato sto pensiero, mi levo quest'altro.
Ci sono nomi di nonni abominevoli in questo senso, quindi ti poteva capitare.
Sì, poteva andare peggio.
Ti poteva andare peggio. E Angelo invece perché?
E io invece sono mia mamma, visto che io sono figlio unico, ma prima di me mia mamma aveva avuto aveva perso tre bambini durante la gravidanza, aveva fatto questo voto che mi avrebbe chiamato come il Papa, Papa Roncalli, che si chiamava Angelo Roncalli ai tempi. E quindi io sono, poi ho anche i due nomi dei nonni, però il nome principale doveva essere quello del Papa.
Ah, giusto, che l'avevi detto, i tuoi altri nomi, che io li ho rimossi, però li avevi detti.
Giuseppe Attilio.
Attilio, sì, era Attilio che mi aveva così un po' scosso. Allora,
le cose serie.
Parliamo di cose serie, parliamo di festival, e ci fa sempre piacere, ovviamente. Ieri pure abbiamo iniziato con Mauro Gervasini a parlarne un po' di sondaggi, e quest'oggi invece vi parliamo di un festival giunto alla 15ª edizione, che è iniziato il 7 aprile e si concluderà l'11, è l'Integrazione Film Festival, che è bel nome per un festival, no?
Sì, IFF, e la I ha ben tre puntini sopra, e il direttore del festival, Giancarlo Domenghini, dice che queste tre I col puntino vogliono dire intercultura, identità e inclusione, quindi tre parole meravigliose che danno l'idea di cosa offre questo festival, che, come hai ricordato, è online già da due giorni e proseguirà fino all'11 aprile. Siamo alla 15ª edizione e Bergamo diventa virtualmente patria di film che parlano appunto di inclusione e di come l'accettazione dell'altro debba entrare nelle nostre vite e diventare pratica quotidiana, e questo ovviamente ci viene detto attraverso tantissimi film, e aggiungo che alcuni di questi film potranno anche essere visti nell'edizione estiva, perché questa è la cosa interessante, che in questi giorni è in onda l'edizione online, non potrebbe essere altrimenti, ma è già pronta e pensata per il periodo estivo uno spin-off della rassegna in presenza, che si svolgerà lungo il lungolago di Sarnico sul lago di Seo. Quindi è bello pensare, ecco, che tutto questo sarà offerto poi liberamente al pubblico, che nelle serate estive potrà godere dei bei film dell'Integrazione Film Festival.
Ci piace moltissimo questo programma, anche poter vedere il futuro, come dire, almeno poterlo visualizzare. E questa è anche, l'abbiamo detto, stagione di premi, andrà avanti ancora per un bel po', e di premi vogliamo parlarvi a conclusione di questa apertura di The Soup of the Day, perché parliamo dei BAFTA. C'è un particolare BAFTA.
Eh sì, c'è un BAFTA all'amatissimo Ang Lee.
Amatissimissimo,
amatissimo. Beh, amato, no?
Amatissimo. Ecco, dai. Non si riescono a fare dei superlativi.
Amatissimissimo. No, vabbè, lui, a parte i suoi film, è una persona stupenda. Io ho avuto modo, probabilmente anche voi, insomma, di incontrarlo di persona. Ma io no. Io invece ho avuto la fortuna di intervistarlo, insomma, un po' di anni fa, e mi sono trovata di fronte a una persona meravigliosa, timidissima, forse non era timida, semplicemente l'educazione orientale, per quanto lui viva, insomma, praticamente negli Stati Uniti, però persona molto educata, gentile, rispondeva con un tono di voce calmo, basso, sempre sorridente, insomma, ecco, mi sembrava che la forza dei suoi film derivasse anche da questo carattere, perché no, sono calmi, placidi, ma con il fuoco dentro.
Vabbè, lui
so
ha fatto...
come la pensate voi.
No, vabbè, poi poi ha fatto dei capolavori che sono nel nostro cuore, quindi lo si ama anche solo per quello. Potrebbe essere anche molto cattivo per quanto mi riguarda, ma quello che ha fatto attraverso i suoi film è una cosa che ognuno di noi si porta dentro proprio nel cuore. Ne parlavamo ultimamente con Angelo di Brokeback Mountain, parliamo un giorno sì, un giorno no. Abbiamo parlato
quasi come James Bond.
Quasi come James Bond, bravo, ecco.
Però bisogna, si può fare il corollario a questa notizia.
Corolla, vai.
Che Ang Lee si porta a casa il BAFTA Fellowship per Groundbreaking Contemporary Filmmaking, ed è in grandissima compagnia, perché negli anni altri registi che sono stati onorati di questa fellowship da parte del BAFTA nel passato sono stati tipo, non so, Charlie Chaplin, Steven Spielberg, Hitchcock, Kubrick, Laurence Olivier, Vanessa Redgrave, Alan Parker, Mel Brooks, Riley Scott, insomma,
salute.
Tutti i nomi, salute, esatto, da dinne uno. E quindi è una, oltre a essere un premio, un riconoscimento, è proprio come un'accoglienza all'interno di un circolo privilegiato e di grandi nomi celebrati dal cinema inglese. Quindi, insomma, mi sembra ancora forse un po' di più di un premio e basta, è proprio un riconoscimento alla carriera molto, molto profondo.
E quindi viva i festival inclusivi e viva i registi inclusivi. Fred. L'anniversario di una ricorrenza, l'uscita al cinema di un film che sposa bene, che è un grande esponente di quel genere che io amo tanto e che chi segue The Support Day sa che io amo tanto, cioè il teen movie, il coming of age, ci ha dato il là per tornare a introdurre nuovamente, a far tornare nuovamente due rubriche, una che incontra l'altra, e cioè il Fred Coming of Age con il Fred Soundtrack, caro Angelo, e qui appunto ti ho coinvolto. Perché il 31 marzo del 1999 usciva al cinema 10 cose che odio di te, 10 things I hate about you, di Gene Younger, opera prima di Gene Younger, che si ispirava all'opera di Shakespeare, La bisbetica domata, e vedeva l'esplosione, possiamo dirlo, di un grandissimo attore che abbiamo perso troppo presto, fin troppo presto, e che torniamo sempre, di cui parliamo spesso, che è Heath Ledger.
Heath Ledger è insieme a, diciamo, poi a Julia Stiles e a Joseph Gordon-Levitt, che tre poi hanno avuto una signora carriera.
Julia Stiles un po' di meno, ma secondo me meritatamente, nel senso che secondo me era io ho visto un po' tutti i film fatti da lei, anche questi teen, no, come Save the Last Dance, però non mi è sempre sembrata ogni tanto fuori parte, non in questo caso, devo dire. In questo film invece il suo viso un po' musone era perfetto nella parte appunto della bisbetica da domare, sempre per citare Shakespeare, che si invaghiva per una scommessa, come sappiamo, per un patto, no? Della si usciva la grande bisbetica, poteva uscire anche la piccola. Questa è la storia di Shakespeare, riapplicato alla high school statunitense in cui si tiene il film. E il bello che riusciva a domare, tra virgolette, appunto la Julia Stiles, la Kat Stratford del film, era proprio Heath Ledger. E, semplice, spesso il teen movie riprendeva da opere, spesso è stata chiamata in causa anche tanto Jane Austen, in questo caso Shakespeare era affascinante come trasposizione, no?
Sì, perché siamo sempre sulla i grandi hanno scritto storie universali, per quanto magari definite nella loro epoca, ma con una filosofia e una è un contenuto profondo più universale, quindi questa universalità della grandezza narrativa dei grandi si può applicare a qualsiasi età e qualsiasi epoca, ed eccoci a un adattamento in stile teen movie del 1999 di Shakespeare. E non so se hai visto la foto che Joseph Gordon-Levitt ha messo sul suo Instagram, fanno una tenerezza pazzesca, cioè se,
bambini
entusiasti un po' idioti che fanno le facce e se tu guardi cioè a me è veramente questa cosa di Heath Ledger che è ancora un mistero e una sofferenza ancora adesso, perché se pensa qui cioè tutta, come si dice, sembra un modo di dire, per tutta la vita davanti aveva qui e poi invece la vita non è riuscita a andare così tanto avanti per lui, e chissà se era già tormentato come poi si è rivelato o no dopo. Insomma, io ci penso molto a queste cose. Comunque questa foto di loro quattro è deliziosa.
Sì, andatevelo a guardare sui social, mi pare fosse Twitter di Joseph Gordon-Levitt. E perché prima ho detto che era un incrocio, diciamo un mashup tra Fred Coming of Age, più ovvio ovviamente Fred Soundtrack, perché il film tra le sue particolarità aveva questo aver girato gli esterni alla centenaria, almeno così dice Wikipedia, Stadium High School di Tacoma, nello stato di Washington. E impossibile non ricordare, anche per chi non conoscesse il film, una scena diventata iconica e spesso riproposta nel corso degli anni, e cioè quella di una particolare, diciamo così, dichiarazione d'amore e serenata fatta da Patrick, cioè Heath Ledger, nel film a Julia Stiles, che intanto sta facendo la sua ora di ginnastica nel prato appunto di questo stadio della scuola, nel campo della scuola, perché lui lì mette su l'epocale e sempreverde canzone Can't Take My Eyes Off of You e gliela canta. E gliela canta contravvenendo a ogni sorta di regola, con tanto di microfono e casse attivate, contravvenendo ovviamente a ogni sorta di regola della scuola, incredibile. Quindi quell'Heath Ledger che canta I Love You Baby dagli spalti dello stadio della scuola ha fatto storia del teen movie, se non altro.
Devo dire una cosa, che questo in quell'epoca, negli anni 90, era scoppiata la moda delle colonne sonore dedicate, no? Sì. Nel senso che sì, cioè, usciva un film e usciva anche un disco o un CD, un album o un CD con una raccolta di canzoni scelte apposta per il film, che davano un po' il mood e mantenevano quando poi tu le ascoltavi dopo, anche perché allora nei film lo vedevi al cinema una volta e poi prima che potevi vederlo in qualche altro modo ce ne passava di tempo, quindi la colonna sonora ti serviva un po' per rinfrescare la memoria delle sensazioni, questo album in particolare era molto variegato, era, sì. era una cosa strana, perché c'erano da pezzi, cioè da Easy Listening o rock da giovani dei Letters to Cleo, a pezzi di Joan Armatrading, Trading, che è stata ed è ancora una delle cantanti, delle cantautrici di colore americana della grande scuola della canzone, a pezzi anche abbastanza pesanti di funk di George Clinton. Ci sono i Madness, che erano importati dall'Inghilterra e quindi erano già una cosa un po' più nuova, i Cardigans, cioè c'è una colonna sonora molto vaga, cioè molto vaga nel senso di molto variegata, che sembra non andare da nessuna parte, ma poi ascoltata vedendo il film ha molto senso.
C'era il celebre, che non vi farò ascoltare quello perché appunto vi ho detto in pieno stile Fred soundtrack, vi ho detto qual è la scena più riconoscibile e giusta da citare del film, però c'era anche un altro bel momento con I Want You to Want Me dei Letters to Cleo, che è una canzone proprio perfetta di quel periodo, di quegli anni di adolescenza di MTV, se ci pensi era il periodo in cui MTV andava per la maggiore, dove queste cose le ritrovavi altre 30.000 volte durante quei pomeriggi di ritorno da scuola. Quindi sì. Gli adolescenti degli anni 90 si ricordano benissimo quel periodo. Ma per ricordare, ecco, ricordiamo che Can't Take My Eyes Off You era di Frankie Valli, è stata rifatta molte volte da grandissimi cantanti illustri, però in quel periodo, un anno prima, ne era uscita una versione di una super cantante che era veramente una diva, super diva negli anni 90, che era Lauryn Hill, prima dei suoi 114 figli, che ci abbandonasse, e faceva parte, il suo remake di Can't Take My Eyes Off of You faceva parte di un disco bellissimo che l'aveva fatto da solista, che era The Miseducation of Lauryn Hill. E quindi per celebrare 10 cose che odio di te e quel grandissimo attore che è stato Heath Ledger, vi facciamo ascoltare una variante, quella di Lauryn Hill, della canzone di Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You. Fred. A fare degli insoliti ma graditissimi auguri di Pasqua, ci ho pensato nei giorni scorsi il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ha pubblicato, come dire, un messaggio che diceva: in attesa di tornare al museo e al cinema, celebriamo il grande cinema girato nei grandi musei del mondo, vero Angelo? E quindi ha pubblicato una bella lista di film e musei?
Di film e musei. Ovviamente, dopo questa frase, il primo film che ci è venuto in mente è stato Una notte al museo, ovviamente, perché era quello più ovvio, che infatti è presente in questa lista, perché Una notte al museo era girato, è stato girato, tutte e due, quello 1 e il 2, all'interno del Museo di Storia Naturale di New York. Però l'elenco fatto dal Museo Nazionale del Cinema è molto esaustivo e ci si passa da... è molto interessante perché sono film di qualsiasi genere, di qualsiasi epoca,
anche di qualsiasi, come dire, dal mainstream commerciale al grande cinema d'autore.
Cinema d'autore, esatto. Allora, la lista è abbastanza lunga e sarebbe quasi interessante segnarsi per andarseli a rivedere, per rivedere questi film con questo occhio, cioè come sono stati trattati e utilizzati i musei. Ovviamente ci sono film dove il museo è molto più predominante di altri, dove la location è molto più importante di altri, non è solo un luogo per, ma è un luogo che serve alla narrazione. Allora, partendo da Black Media, Alfred Hitchcock, uno dei primi Hitchcock del 1929, che era girato all'interno del British Museum. Poi c'è Viaggio in Italia di Rossellini, girato in un museo archeologico nazionale di Napoli.
Insieme a fine lista, insieme a Napoli Velata di Ferzan Ospetek, entrambi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che da Napulè e non solo vi invito prima o poi, quando si potrà, assolutamente a visitare.
Poi ci sono due pietre miliari della città di San Francisco, una rappresentata nel film Provaci ancora Sam di Herbert Ross del Museo d'Arte Moderna di San Francisco, e l'altro in Vertigo, La donna che visse due volte, sempre di Alfred Hitchcock, che era la Legion of Honor, il Museo della Legion of Honor di San Francisco, con quella sequenza fantastica e agghiacciante che è rimasta a tutti stampata.
Quindi ci andate un po' più timorosi, ma ci andate.
Sì, poi allora Night and Day di Aung San Suu, girato nel 2008 al Musée d'Orsay di Parigi, questo museo, il Musée d'Orsay, questa ex stazione ferroviaria trasformata dal nostro architetto Gae Aulenti in uno dei musei di arte contemporanea più famosi, e era anche uno tra i più moderni, tra i più fuori dagli schemi quando è stato fatto. Io mi ricordo che la prima visita era stata abbastanza entusiasmante, perché era una delle prime volte che si vedeva un museo d'arte contemporanea in un luogo così anomalo, adattandosi agli spazi chiaramente destinati ad altro uso. Poi abbiamo Match Point di Woody Allen, girato nella Tate Modern di Londra. Abbiamo Dopo Mezzanotte di Davide Ferrario, girato al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Questo è veramente forse l'esempio più evidente in cui il museo è il personaggio del film, perché il film è stato girato appunto in 3 settimane solo di sera all'interno del Museo Nazionale del Cinema, solo di sera, perché il museo di giorno era aperto, non c'erano soldi per bloccare l'attività del museo pagando quello che c'era da pagare per l'affitto, quindi produttivamente si era deciso di fare dei set. I set che dovevano essere allestiti specificamente per il film erano mobili, si potevano montare e smontare, quindi si girava solo di notte anche le scene di giorno, tanto si era all'interno, quindi nessuno se ne accorgeva. Il museo è stato scoperto e presentato in tutti gli aspetti, anche quello delle parti non aperte al pubblico, quelli che sono i magazzini, i retri, le scale di servizio, tutte queste cose che davano ancora più fascino. E oltretutto è stato un bellissimo investimento, perché il film è stato un successo pazzesco nel 2004, Festival di Berlino, successo enorme, vendite 18 paesi. Insomma, è stato uno di quelli che si chiamavano gli sleeper una volta, no? I film che nessuno ci fa caso, e poi questi di colpo fanno il botto. Poi, per finire, io direi altri 4 titoli, 2 più, se si può dire, serie di cinema d'autore. Uno è Sogni di Akira Kurosawa, girato nel Museo Van Gogh di Amsterdam, e l'altro è L'Arca Russa di Alexander Sokurov, girato all'Ermitage di San Pietroburgo. E poi abbiamo anche però qualcosa di un po' più pop, se vogliamo dire così, che sono appunto, a parte appunto Una Notte al Museo che abbiamo detto, sono un pop thriller. Sono La Sindrome di Stendhal di Dario Argento del 96, girato alla Galleria degli Uffizi di Firenze, e Vestito per uccidere, Dress to Kill di Brian De Palma del 1980, girato al Metropolitan Museum of Art di New York. Io consiglio a chi riuscisse a vedere o a mettere le mani su un Blu-ray che era uscito qualche anno fa in occasione di una qualche non so, qualche anniversario del film che sinceramente non mi ricordo, dove c'è un documentario breve girato tutto all'interno del Met, come hanno fatto a girare le scene, che è veramente molto molto interessante, che fa capire quanto lo spazio museale si può prestare con le dovute cautele e con le dovute attenzioni, certo, e anche con i dovuti mal di pancia che la produzione decide di assumersi per poter girare in quegli spazi, si può prestare per essere veramente per dare un plus valore alla pellicola. Quindi con questo elenco credo che possiamo tranquillamente.
Notavo che c'è anche tanto Louvre, però quasi ovvio, no?
Sì. Mm-mm. Beh, sì, sì, è vero. C'è Banda a Part di Jean-Luc Godard del 64, girato al Louvre, e poi c'è L'Examen du Pont Neuf,
E poi The Dreamers di Bertolucci, di cui abbiamo parlato da poco con Angela. Sì, sì, nel senso, ovvio, dicevo, non che il Louvre sia ovvio, sia mai ovvio, però diciamo che anche architettonicamente è tra quelle che magari cinematograficamente parlando colpiscono di più.
Sì, anche perché degli il Louvre è ha degli spazi molto, molto mastodontici e molto riconoscibili in questo, questa mastodonticità, che fa sì che l'effetto visivo è decisamente imponente, quindi si presta a sottolineare e a dare anche importanza e peso alle scene girate all'interno del museo. Quindi se avete preso appunti, amici cari,
avete un bel po' di film da rivedere in chiave museale e che vi faranno inevitabilmente anche far sentire un po' di nostalgia proprio per l'esperienza della visita al museo, respirare arte, ma ritorneremo a farlo. Fred Film Radio. Ed anche questa settimana post Pasqua è giunta al termine e con essa arrivano i consigli di Angela Prudenzi su cosa vedere stasera, che sappiamo essere quelli di, diciamo così, come preludio al weekend di feste e nottate.
Preludio impegnato, perché ho intenzione di suggerire Me ed Orson Welles, regia di Richard Linklater, che viene trasmesso dal buon canale TV 2000 alle 21:10. 1937, il nostro amato Orson ha appena 22 anni e si ritrova a lavorare nella prestigiosa sede del Mercury Theatre di New York, appunto, e deve mettere in scena un Giulio Cesare. Si presentano diversi attori, tra questi anche un giovanissimo interpretato da Zac Efron, e inutile dire che gli scontri non saranno pochi. Zac Efron ha nel Giulio Cesare ha un ruolo minore, però il suo personaggio è ovviamente fondamentale, perché ci fa vedere come un attore che in questo caso viene fuori da una scuola, ma è ancora un aspirante, ovviamente non proprio attore nel vero senso della parola, si ritrova all'interno di una compagnia capitanata da un genio come Orson Welles e insomma si scintille, come dire, anche perché il nostro amato regista e attore come dire era più dalle parti del bigger than life, cioè insomma come artista e nella vita insomma straripava,
incontenibile,
incontenibile, e quindi il film ripercorre con intelligenza tutti i vezzi, ma anche la grandezza del genio di Orson Welles, e parimenti però ci racconta anche che cosa succede dietro le quinte quando ci sono degli attori che insomma stanno cercando il loro spazio nel mondo. E accanto ai due interpreti maschili, Orson Welles è interpretato dalla Christian McKay, c'è anche Claire Danes in un ruolo di una assistente molto ambiziosa. Naturalmente anche nella vita il nostro Zac Efron sembra come dire entrarci abbastanza poco in questo film, no? Perché lui sembra proprio veramente lontano dal mondo di Richard Linklater, perché insomma che poco ha a che fare con High School Musical, per tanto per dire. E quindi credo che qui come dire lo scambio tra arte e vita sia assolutamente voluto. Il film ha una sua piacevolezza e intelligenza soprattutto per chi ama molto il teatro, perché naturalmente parla moltissimo di quello che succede quando si prepara un testo, e quindi è insomma da suggerire ai cultori, ma non solo, perché comunque ci sono tanti motivi per vederlo, se non altro la firma di Linklater, che è una garanzia.
È tra i padri fondatori, come dico sempre io, miei, quindi come potrei contraddirti? Vedetelo.
Fred Film Radio.
Lo so, siete tristi, però è stata una puntata questa di venerdì molto carica, spero siate d'accordo, e quindi con Angelo ed Angela stiamo per salutarvi, augurarvi un buon fine settimana, ma prima di farlo, ormai come nuova consuetudine, un'ultima notizia, e la notizia è quella di un remake.
La notizia è quella del remake di Goodnight Mommy, che verrà prodotto da Amazon e interpretato da Naomi Watts. Goodnight Mommy è stato un film di genere horror, ma un horror molto sottile, non tanto splatter quanto più una roba proprio di grande inquietudine, che era stato presentato al Festival di Venezia nel 2014. Con io ancora dei ricordi abbastanza vividi, diciamo, di quella proiezione.
Vivi o morti?
Esatto. Io sono uscito un po' scosso. Questo remake viene diretto da Matt Sobel, e però i registi del film originale, che sono Severin Fiala e Veronica Franz, saranno i produttori esecutivi. Questa cosa è molto importante perché la qualità molto austriaca del film, molto fredda e molto tagliata in modo definito e rigido, era una delle forze e una delle linee portanti degli shock narrativi. Quindi io spero che la presenza di Severin e Veronica aggiusti e non renda questo remake una cosa troppo americana, considerando che Veronica è anche moglie di Ulrich Seidel, quindi un maestro.
Aiuto.
Che del film, del prototipo, era anche sceneggiatore insieme a Veronica e Severin, e nonché produttore. Quindi, insomma, diciamo che la mano di Mr. Seidel era ben presente.
E come, ce la ricordiamo tutti.
Mamma mia, io ogni volta devo dire, sono un po' prevenuta in ansia quando sento Seidel, ho sempre un momento di così, vengo scossa se non altro.
Però la cosa bella di questo film, dell'originale, di quello del bambino originale, era che lui lo ha scritto e ha dato alla moglie e a Fiala il compito di scioccarci ancora di più, perché lui i suoi film sono fastidiosi, questo era veramente spaventoso invece.
Ecco.
Cioè i film di Side sono inquietanti, questo era proprio spaventoso, come se avesse detto io non mi oso, fatelo voi, vi lascio, e di fatti loro poi si sono costruiti una carriera su questo genere di film, perché questo è stato il primo di una serie.
E ci siamo tranquillizzati a tal punto che so che Angela forse ha una soluzione almeno temporanea.
Beh, ecco, temporaneamente doveste essere troppo carichi mentalmente, essere entrati in uno stato di ansia, mai però come se aveste visto davvero il film in questione, Goodnight, Mommy, c'è sempre il rimedio. Il rimedio semplice, naturale, quello seguito dalle star, cioè meditazione. Va tanto di moda, lo sapete, tra le star di Hollywood, il nostro David Lynch è il seguace numero uno della meditazione, si è speso in lungo e largo andando anche in giro a fare degli incontri conferenza per dire come la meditazione gli abbia cambiato la vita, ed effettivamente i suoi film sono diventati molto più tranquilli, non è vero per niente, però sicuramente è un modo per affrontare i demoni. E poi tra le star famose c'è anche la nostra Oprah Winfrey, un'altra proprio che segue le pratiche di meditazione, Cameron Diaz, Nicole Kidman, ma a sorpresa tra i meditandi c'è meditabondi, c'è anche Clint Eastwood.
Io se lo vedo,
se quella è la ricetta per arrivare così in quello stato mentale e fisico tanto perfetto a oltre 90 anni, credo che dobbiamo cominciare a pensarci un po' tutti.
Sì, infatti secondo me adesso mi giri bene questa notizia, me la leggo, che da domenica nel weekend mi sa che comincerò a mettere in piedi un po' di meditation, che non si sa mai.
Beh, adesso ti potrà far ridere, ma per qualche mese, tempo fa, ma insomma ormai qualche anno fa, ho seguito la meditazione di Lynch.
Anche ecco, tu facevi il meteo la mattina?
Facevo anche il meteo, così la sentivo proprio, piove, non piove, sentivo il tempo. No, devo confessare però che stavo più tranquilla, non faceva male, solo che io poi sono una che si annoia e quindi a un certo punto ho detto vabbè basta, due volte al giorno, che è sta cosa?
Ecco. Sì, sì, infatti è una questione
bisogna ripensarci però.
Una questione di avere... la dedizione, di essere in grado di dedicarvici, sì, se no non serve.
Ci manca la routine, tranne quella di The Support Day, per il resto le altre non siamo molto bravi. Però 300 episodi ci siamo arrivati, 300 puntate, quindi le nostre soddisfazioni ce le siamo levate. Meditate, spaventatevi durante il weekend. Grazie Angelo, grazie Angela, grazie ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre. Se volete recuperare qualche puntata, mi raccomando, siamo in replica durante la giornata e ci trovate sulle migliori piattaforme di podcast con la musica, anche su Mixcloud, e noi ci risentiamo lunedì mattina alle ore 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred per una nuova puntata, una nuova settimana di The Support Today.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino a non sciocare.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.